a Bellucci. Questo avviene nel 1980, a febbraio, ad aprile c'è un matrimonio a Londra, si sposa un certo Gerolamo Fauci, detto Jimmy Fauci, già dal nome si può intuire qual è il suo mestiere, ma si chiama Jimmy Fauci a Londra, è un membro del canale Contreras Caruana e fa il traffico di droga fra la Sicilia e il Canada. Si sposa nel più grande albergo, ristorante di Londra. Vuoi mancare alle nozze di Jimmy Fauci? No, dell'Udri prende un aereo e ci fa le nozze di Jimmy Fauci. Non è che lo dicono i pentiti di mafia che sono notoriamente tutti comunisti. No, lo dice dell'Udri. Lo ammette di esserci andato, come ammette di aver partecipato al compleanno di Calderone. E quando i giudici dicono, ma pure alle nozze di Jimmy Fauci a Londra, ma com'è possibile trovarsi casualmente a Londra alle nozze dell'unico mafioso che c'era in tutta Londra? Perché non è che Londra pululasse di mafiosi siciliani in quel periodo, ce n'era giusto uno o due, no? E c'erano tutti al matrimonio di Jimmy Fauci, dal primo all'ultimo. Infatti c'era il Cerillo, c'era Teresi, c'era Pippo Bono, c'era Francesco Di Carlo, quello sospettato di aver strangolato Roberto Calvi sotto il ponte dei Frati Neri, quindi c'era proprio la crème della società dell'epoca, dell'Utri non poteva mancare. Quando gli dicono come è potuto trovarsi al matrimonio di un mafioso alla presenza di tutti i mafiosi, dell'Utri si supera. Forse gliel'avrete sentito dire, perché il Pastoro glielo chiese in una sua trasmissione. All'epoca ancora si parlava di fatti in televisione, non di opinioni, e quindi dell'Utri disse, per me che ero a Londra per le nozze di Jimmy Fauci, ero a Londra per una mostra dei vichinghi, no? Era lì che visitava tutte queste corna, eccetera, eccetera, quando a un certo punto dice, incontrai Tanino Scinà. Tanino Scinà è quello della lavanderia, che adesso se uno cliente locale si incontra di solito alle mostre a Londra, se non Tanino Scinà proprietario di una lavanderia a Palermo, uno ci va a spazio, non so, attenzione, quindi lui purtroppo si imbatte in questo Scinà, no? Gli unici due siciliani che c'erano a Londra, uno stava aspettandolo alla mostra dei vichinghi e l'altro si stava sposando, per cui il Tanino Scinà porta dell'Utri sulla cattiva strada e lo accompagna alle nozze di Jimmy Fauci, però dell'Utri è precisa. Quella sera lo sposo non mi fu presentato, no? Quindi lui è proprio uno specialista di imbucarsi nelle feste, lui è come amici del film, amici miei, no? Lui si imbuca, no? Nessuno sa chi è, no? Nessuno si porta via una fetta di torta e chi si è visto, si è visto a Londra, a Milano, a Palermo, sempre, no? È una di questo giochino. Quando Santoro gli dice, scusi dottor Dell'Utri, adesso parliamo seriamente, lei sta a Londra, in un luogo dove sono tutti mafiosi e tutti siciliani, possibile che un uomo colto come lei non viene preso da un sesto senso, da un... si capisce di solito in quale ambiente si finisce, tra l'altro non a Palermo, ma a Londra. E lui dice, come facevo a sospettare qualcosa? Io eravamo tutti vestiti con il tight, no? Dottore dice, anche nel film del Padrino erano tutti con tight, erano tutti mafiosi. E poi anche lei era al time, dice, sì certo. Ah, quindi lei per andare a Londra alle mostre dei vichinghi parte con il tight, oppure si era portato il tight perché sapeva che andava al matrimonio di Jimmy Fauci. Fine. Il dibattito è finito, no? Uno si deve inventare un'altra fase, no? Perché questa è esaurita, la storia del tight non sta in piedi, no? Questo è il matrimonio. Un mese dopo Magano viene arrestato, nel 1980, Magano rimane fuori dal giro per 11 anni perché sta in galera, condannato al maxi processo per i traffici di droga, e per quelle telefonate lì viene condannato, perché oltre a chiamare Dell'Utri chiamava pure degli altri mafiosi, tra i quali un certo Inzerillo, al quale ogni tanto chiedeva portami un cavallo e mezzo all'albergo. Se ricordate l'ultima intervista di Borsellino, Borsellino diceva, ma io i cavalli li ho visti portare in tanti posti, no? Ippodromi, galoppatori, maneggi, ma in alberghi, poi un cavallo e mezzo, cioè un cavallo è un conto, ma tagliassero anche i cavalli a metà che non entravano nell'ascensore dell'albergo, è troppo. E Borsellino dice, quando parlava di cavalli al telefono, Magano si riferiva in realtà a partite di droga, e quindi allora si capisce la frase, il secondo affare che ho trovato per il suo cavallo, risposta, ci vogliono i piccioli e io non li ho, no? Se il cavallo non è un quadrupede che nitrisce, allora la frase ha un senso compiuto, però Dell'Utri dice, io con la droga, figuriamoci, anzi, era un cavallo vero, da pure il nome, il pedigree e tutto quanto, e noi, essendo un senatore della Repubblica e un consigliere d'Europa, non possiamo che chiedergli naturalmente. Allora nel 1983 l'Ungheria entra in Fininvest mentre mancava in galera, e nel 1986 la mafia decide per la prima volta nella sua storia di non votare Democrazia Cristiana, ma di votare il Partito Socialista per punire la DC che non ha fatto nulla per bloccare le indagini di Falcone e Borsellino che hanno fatto le retate e hanno avviato il maxi processo. Alle elezioni europee dell'87 la mafia vota socialista, ma non conosce Craxi. Craxi sta a Milano. Però la mafia conosce il miglior amico di Craxi, perché a casa del miglior amico di Craxi un boss mafioso ha soggiornato per 2 anni travestito da stagliere, e quindi si rivolgono nuovamente a Berlusconi perché faccia da tramite fra Cosa Nostra e Craxi, per avere in cambio qualcosa dei voti che la mafia sta per dare al Partito Socialista. Ecco perché il 27 novembre del 1986, con le elezioni europee, esplode questa famosa bomba a casa Berlusconi, è la telefonata con la quale concludo. Arrivano i carabinieri subito dopo aver sentito il botto, arriva Berlusconi con Confalonieri dopo aver sentito il botto, i carabinieri chiedono a Berlusconi se ha dei nemici, se ha qualcuno che lo minaccia o cosa, lì sarebbe meglio chiedergli se ha degli amici, peraltro però loro non lo conoscono ancora bene, quindi gli chiedono se ha dei nemici, e lui dice, beh, questa bomba, per come la vedo, mi sembra opera di Vittorio Mangano. Lui è fisionomista, ma proprio lui riconosce le bombe, non so se al suono o alla vista, ma insomma lui dice questa è roba di Mangano, no? Però aggiunge, non credo però che sia lui, perché Mangano so che in galera l'hanno arrestato purtroppo nell'80. E i carabinieri dicono no, guardi che forse è uscito. Vabbè, allora se è uscito è lui, sicuramente. Poi un attimo dopo averlo detto si rende conto che forse ha parlato troppo, no? Cosa che tra l'altro gli capita anche oggi, però oggi non se ne accorge più quando parla troppo, mentre all'epoca ancora se ne accorgeva, quindi corre ad Arcore con Confalonieri e va a telefonare a Dell'Utri, all'epoca i telefonini non c'erano ancora, e è tornato a casa sua perché nel frattempo è stato riassunto in Fininvest ed è diventato anche presidente di Publitalia, no? Ora che ha fatto bancarotta, no? Se l'è meritata la promozione, mica come prima che non aveva fatto ancora bancarotta e quindi non poteva diventare dirigente del gruppo. Loro le assunzioni le fanno così, lei quante bancarotte ha? C'è una, perfetto, allora presidente di Publitalia, se invece non l'hai fatte non ti prendono. Quindi è rientrato in casa e quindi c'è questa telefonata, stavolta è Dell'Utri dell'86 che è sotto inchiesta per mafia della Procura di Milano, e quindi il telefono di Dell'Utri è sotto controllo, arriva questa telefonata da Berlusconi e viene registrata ed è stata depositata al processo. È una telefonata che penalmente non credo che abbia nessun significato, ma aiuta, meglio di qualsiasi altro discorso, a illuminare il rapporto che c'è fra Berlusconi, Dell'Utri, Mangano e Cinà. 3 persone condannate per mafia, Mangano, Dell'Utri e Cinà, e 1 Presidente del Consiglio. 29 novembre 86, 00:12, Berlusconi chiama Dell'Utri. Marcello, Dell'Utri, eccomi. Allora, è stato Vittorio Mangano e Dell'Utri. Che succede? E Berlusconi. Lui ti ha messo la bomba. Non mi dire. Dell'Utri è molto scettico, no? E Berlusconi, sì, come si sa? Dice Dell'Utri. E Berlusconi, da una serie di deduzioni, per il rispetto che si deve all'intelligenza. Qui c'è tutto Berlusconi, no? Elementare uomo, no? Ho risolto il caso, no? Dato un'occhiata da una serie di deduzioni, per il rispetto che si deve all'intelligenza Dell'Utri. E fuori, dice Berlusconi, la notizia che mandano, così hanno detto i carabinieri, è uscita, è fuori. Ah, è fuori. Sì, fuori. Ah, non lo sapevo neanche, dice Dell'Utri, giustamente cazzato, no? Dice, il tuo migliore amico esce di galera, manca una telefonata, no? Per festeggiare, magari uno lo passa pure a prendere, no? Berlusconi descrive la bomba, questa cosa qui, da come l'ho vista fatta, con 1 chilo di polvere nera. Ah, una cosa rottissima. Ah, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto, questo è importante, no? Cioè, questo è il primo caso nella storia del terrorismo mondiale, di tutti i casi in cui la vittima di un attentato, mezz'ora dopo l'attentato, la simpatizza con l'attentatore, non è bellissimo, dice, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto, no? La bomba. E Lutri continua. Ah, è stato fatto solo sulla cancellata esterna. Ah, Ecco, secondo lei, come una richiesta, un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Lui ha messo la bomba. Sai, io purtroppo sono stato interrogato dai carabinieri. Occhio a quel purtroppo. Cioè, non è che dice purtroppo mi ha messo la bomba, no? Dice purtroppo sono stato interrogato dai carabinieri. Sono quei brutti incontri che si fanno ogni tanto, no, i carabinieri. Purtroppo sono stato interrogato dai carabinieri. Mi hanno portato loro sul fatto di Vittorio Mangano, cioè colpa loro se gli ho detto che è stato Mangano, ma ci ho parlato troppo a colpa dei carabinieri, amica mia. E io gli ho dovuti avvisare, insomma, ci ho dovuto dire, sì, è vero, era là, cioè ce l'avevamo in casa questo qua, no, per 2 anni che conosciamo. Gli ho raccontato tutta la storia, ma loro la sapevano benissimo, peraltro, e Belluzzi, si capisce, e glielo arrestavano ogni tanto pure in casa, giustamente i carabinieri lo sanno, no? Dove stava questo signore? Loro ci erano arrivati prima di me. Sì, sì, la sanno benissimo. Sì, sì. Ecco, tra l'altro, Marcello, io penso che sia lui, perché scusami, tu spiegami perché un altro dovrebbe mettermi una bomba. Poi fatta proprio rudimentale, con un filo di polvere nera. Come per dire, faccio un botto. Ma poi con molto rispetto, perché mi ha incrinato solo la parte inferiore della cancellata. Una cosa, un danno da 200.000 lire. Quindi una cosa anche rispettosa e affettuosa. È la prima volta nel mondo proprio che una bomba viene definita affettuosa. Dell'ultimo quindi ride, perché non si può mancare seri, nemmeno essendo gli amici, a questo strano signore. Berlusconi aggiunge, è la stessa di Via Rovanzi, come allora, come 11 anni fa. Questo qui è un altro segnale estorsivo, un segnale di un'estorsione, se ripensi a 11 anni fa. Allude a un'altra bomba che loro sanno che Mangano gli aveva messo 11 anni prima, cioè nel 75, quando stava in casa, quando ce l'avevano a Libropaga. Quindi loro sapevano, lo aggiunge anche con Faroniere che interviene nella conversazione, dice sì, ti ricordi Marcello, quella lettera con la croce nera che ci mandò dopo l'altra volta, ti ricordi? Ed è lui, sì, sì, esatto, che tra l'altro ce l'ha ancora la signorina Bosco quella lettera conservata, segretaria. Cioè loro lo sapevano benissimo quando avevano Mangano in casa, che questo ogni tanto così per distrarsi andava nell'altra villa, quella di Via Rovani, metteva una bomba, faceva esplodere un pezzo della villa, poi tornava ad Arcola, metteva una lettera con una croce nera di minacce, no? E loro, invece di preoccuparsi di denunciarlo, magari di mandarlo via, facevano appendere dalla segretaria questa lettera così, no, per ricordo, no? Sono cose belle da ricordare. E adesso arrivo con i bei tempi in cui Mangano gli metteva le bombe e poi ritornava con la croce nera, e con Faloneri commenta la ripetitività di questo gesto, no? Sempre bombe, sempre in Via Rovani, non è un uomo di fantasia, dice, riferito a Mangano, no? Mette sempre le bombe nello stesso posto. Ed è lui, sì, esatto, si ripete. E con Faloneri ha cominciato a 10 anni a fare così, adesso ne ha 46. Faloniere è il biografo, no? Proprio hanno preso tutte le informazioni prima di assumerlo, no? Loro fanno così, loro oltre a chiedere qualche bancarotti, ce l'hai mai messo bombe? Tu caso sì, quando la prima volta? In quarta elementare, perché ho assunto tagliere ad Arce, non è che li prendono alla cena, no? Prendono le loro belle informazioni prima. Allora parlano, dicono che questa è una cosa alla Mangano, poi Berlusconi riprende la cornetta e dice, se ci pensi un chilo di polvere nera, Marcello, è proprio il minimo, lui conosco molti dosaggi, eccetera. E Lutri, sì, come dire, ti faccio sentire, sono qui presente. E Berlusconi, sì, come uno che manda una raccomandata al dottore. E lui mi ha messo una bomba, il Lutri, perché non sa scrivere. Ovvio, no? Se uno non sa scrivere manda una lettera, se uno non sa scrivere che altro deve fare, povero Cristo, no? Proprio si deve sfogare in qualche modo, la bomba, no? I danni che fa l'analfabetismo in certi posti. Berlusconi commenta, così è la vita. Stamattina glielo detto anche ai carabinieri, qui Dell'Utri si allarma veramente. Mi dice, ma che altro si è andato a raccontare a questi carabinieri che non si stai mai zitto, no? Dice, io ho detto persi in teoria. Se mi avesse telefonato, io 30 milioni glieli davo. Cioè, immaginate la scena, sono i carabinieri, la villa che fuma, la bomba gentile, e il padrone di casa che dice, è stato Mangano, ma poteva telefonarmi e chiedermi 30 milioni che glieli davo, no? I carabinieri, giustamente, all'inizio, che ancora non lo conoscono, tentano di dargli una lezioncina di educazione civica, no? Proprio pensando che sia recuperabile ancora il soggetto. Infatti lui dice, scandalizzatissimi questi. C'è come 30 milioni? Come glieli dà? Lei non glieli deve dare. E noi poi lo arrestiamo, no? Tentano un estremo recupero del personale. Pare che c'è un codice penale, le estorsioni non si pagano ma si denunciano. ma lui taglia complice, io gli ho detto, ma no, su, è 30 milioni. Commento di Dell'Utri, madonna, vedi, non proverebbe niente, devi andare a dire che quando la madre ci chiede il pizzo noi paghiamo e stiamo zitti invece di denunciare, no? A questo punto il caso si chiude perché Dell'Utri lo risolve. C'è questo di bello, che Dell'Utri per fortuna è un esperto, no? Appena scoppia una bomba lui ha subito il numero da comporre per sapere chi è stato e chi non è stato. C'è un pronto bomba, proprio che si telefono azzurro delle bombe, e il telefono di Panino Cinà. Panino Cinà, quello della lavanderia a Palermo, sa tutto, intanto infatti Dell'Utri fa il numero di Cinà la sera tardi, gli dice domani presentati a Milano. Cinà il primo aereo prende il mattino dopo, arriva a Milano. Non fanno nomi al telefono, non dicono spiegazioni, perché non sono mica Berlusconi o il governatore della Banca d'Italia, non stanno zitti, giustamente. Il giorno dopo arriva a Cinà, prestissimo, con l'aereo, dalla cabina telefonica di Cinà, che chiama a casa di Lutri, e Lutri in quel momento non c'è perché è uscito a prendere il giornale, risponde il figlio, un bambino, sente la voce di bambino, dice pronto, e dall'altro capo Cinà dice sono io, non mi riconosci? No, ci sei? Dice, dai, pensaci bene che mi riconosci. Cinà il suo nome al telefono, non lo dice. Il bambino pensa, c'è una lunga pausa nell'intercettazione e poi il bambino esplode. Panino! Anche il figlio in fascia praticamente, di lui riconosce perfettamente questo che ha una lavanderia a Palermo, un amico di famiglia proprio. Anche Cinà, ma è stato condannato per l'altro anche lui, insieme a Dell'Utri, arriva Cinà, ritorna Dell'Utri, parlano fra di loro, non si sa cosa dicano, ma poi Dell'Utri, da telefono intercettato, chiama Berlusconi e gli dice, Silvio, stamattina ho parlato con quello lì, stamattina ho visto Panino. Silvio è un milanese, abita ad Arcore. Non è che si è tenuto a conoscere tutti i Panini che ci sono nel mondo, tutti i lavandai del centro di Palermo, ma questo, casualmente, lo conosce benissimo, perché non è che risponde chi sei questo Panino. Infatti non risponde chi è Panino, risponde, ah, ho visto Danino, ah, è qui a Milano, tu, ed escludere quell'ipotesi, ah sì, sì, perché è ancora dentro, Mangano è ancora dentro. No, i carabinieri non hanno capito niente, ma che è in galera, stanno calunniando da giorni quel sant'uomo in galera che scompe sui 13 anni e mezzo per traffico di droga, loro lo accusano di una bomba che non può avere messo, no? Sono anche brutte. E per escludere quell'ipotesi perché è ancora dentro. Non è fuori. Ho capito. Panino mi ha detto che è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Comunque poi ti parlerò di persona, ma c'è da stare tranquillissimi. Niente, perché naturalmente hanno saputo chi non è stato, ma non sanno chi è stato. Chi è stato lo scopriranno i giudici di Palermo quando, indagando su Dell'Utri, a un certo punto, negli anni 90, viene arrestato Nitto Santapaolo, capo della mafia di Catania, insieme ai suoi guardaspalle, due dei quali ci pensano e raccontano di una strana missione che Santapaolo gli commissionò negli anni 80, quando loro, alla vigilia delle elezioni europee, dovevano andare a mettere una bomba a casa di Berlusconi, perché Berlusconi doveva essere agganciato dalla mafia, meglio riagganciato, in quanto doveva fare da tramite con Craxi. I giudici di Palermo non sanno niente di questo attentato, per cui dicono, ma sarà una vigliaccheria. Controllano a Milano e non solo trovano tracce dell'attentato, ma trovano le telefonate con l'attentato in diretta. È così che si dà un senso a un attentato altrimenti insensato, che bisogno c'è di mettere una bomba a casa di Berlusconi nel novembre dell'86. All'epoca Berlusconi doveva fungere da tramite perché era considerato insieme a Dell'Utri affidabile. Dell'Utri, Berlusconi, Craxi, questo era il tramite. Figuratevi nell'estate del 93, quando alla mafia arriva voce che sta nascendo un partito inventato da Dell'Utri e finanziato da Berlusconi, che c'ha pure le televisioni, che si festeggiano per 3 mesi prima di andarli a votare in massa, perché non sarà più nemmeno il tramite Berlusconi verso qualcun altro, sarà direttamente il destinatario, visto che si sta trasformando da azienda a partito, da azienda a Stato, da imprenditore a politico. Ecco quello che è successo. È successo tutto nei mesi durante i quali lo Stato vecchi pezzi e nuovi pezzi dello Stato trattavano con la mafia, e noi grazie a queste sentenze abbiamo i nomi e cognomi. Ecco perché c'è la censura in Italia. Chi deve nascondere queste cose non è che soltanto può censurare, deve censurare. Grazie.